Mezzanotte in punto qui a Midnight City, siete ritornati sulla radio più bella del mondo, sul Midnight Bar. Oggi però è una puntata particolare perché non ci sarò io, non ci sarà Brenda, ma ci sarà Alessandro, che non so se vi ricordate, ma è il ragazzo della puntata sul Natale, che attenzione attenzione tornerà insieme a tante tante altre sorprese la prossima settimana per delle rubriche organizzate sul sito, che poi andrete ad approfondire su Instagram. Allora io vi auguro una buonissima puntata e una buona notte, perché non ci risentiremo. Un bacione e buon ascolto.
Allora, oggi in questa puntata un po' filler, se vogliamo, volevamo parlare del Barbenheimer nel dettaglio, perché sì, ne avevamo accennato nella scorsa puntata, però comunque questo fenomeno è stato molto interessante perché ha contribuito un sacco al successo di entrambi i film, sia di Barbie che Oppenheimer, o no, scusa?
Sì, si sono fatti leva l'un l'altro, cioè avendo purtroppo qui in Italia di meno, però in America sono usciti praticamente lo stesso giorno, e quindi anche grazie a TikTok, che nonostante adesso la maggior parte della gente preferisce vedere video corti, YouTube passa in secondo piano in confronto a TikTok, è riuscita una piattaforma di video di pochi secondi a portare la gente al cinema a vedere un film di 3 ore.
Eh sì, anche perché entrambi i film hanno registrato un grandissimo successo a livello di botteghino. Mi pare che Barbie abbia superato il miliardo, mentre Oppenheimer anche i 900 milioni sicuro li ha superati.
Sì, c'è quasi, stanno praticamente allo stesso livello.
Questo fenomeno ha infatti aiutato un sacco per quanto riguarda il successo di entrambi i film. Ora, io purtroppo non ho visto Barbie, e Mattia tra l'altro lui non ha visto Oppenheimer, quindi si potrebbe fare un discorso interessante su questa cosa. Però intanto, tu che hai visto entrambi, anche se in Italia non si è potuto fare il Barbenheimer, cosa ne pensi? Cioè, ti sarebbe piaciuto farlo nei tempi americani, mettiamola così?
A voglia, io avrei voluto vedere tutte e due lo stesso giorno.
Addirittura?
Sì, andare il pomeriggio, magari prima vedere Barbie e poi Oppenheimer.
Ecco, infatti, io ho un piccolo aneddoto personale. Immaginate andare a vedersi Oppenheimer e manco un'ora dopo andare a vedere il concerto di Cristina D'Avena al Pescara Comics. Ecco, esatto. È stata un'esperienza traumatica. Cioè, è stato stavo tutto annichilito, infatti i presenti potranno confermare. E, sì, infatti questo film non va visto prima di eventi positivi, perché ti distrugge l'animo, non perché... La riflessione che stavo facendo è che i temi che tratta e proprio la tristezza che ti trasmette ti buttano giù. E quando sono uscito dalla sala io ero senza parole, non tanto per la bellezza del film, che è spettacolare a livello visivo, anche di storia, secondo me è veramente un bellissimo film, ma proprio per le riflessioni che stavo facendo dopo essere uscito dalla sala su tutto quello che diceva anche Oppenheimer stesso, che loro la reazione a catena l'hanno creata effettivamente, l'hanno fatto. E il fatto anche di non aver mostrato direttamente il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki per me è sconvolgente, cioè ti riescono a trasmettere quelle sensazioni senza fartele vedere, e questa cosa di questo film l'ho veramente apprezzata un sacco.
Sì, anch'io dopo averlo visto, silenzio stampa, cioè non sono riuscito a dire niente. È un film che ti spinge a riflettere
un sacco.
Sì. Anche cioè, mi pare sono un paio di frame, comunque qualche secondo nel film dove fanno vedere le bombe nucleari di oggi. Sì. E quindi è proprio il risultato della reazione a catena.
Era quella infatti la vera reazione a catena. Certo, a livello fisico, puramente pratico, era l'incendio dell'atmosfera. Però a livello concettuale c'è stata questa reazione a catena, effettivamente. Cioè, se pensiamo alla guerra fredda durante gli anni 60 e anche 80, c'è proprio stata questa reazione a catena. Ma ancora oggi, se ci pensiamo, con tutte quelle nazioni che hanno testate atomiche, addirittura bombe all'idrogeno, al cobalto. Esatto, quindi tremendamente attuale questo film.
Assurdo che ci siano anche paesi che negano di possedere queste armi, che sono terrificanti, te lo dicono nel film, te lo fanno vedere, te lo fanno vivere. Anche gli stessi creatori, proprio perché comunque parliamo di migliaia di scienziati che hanno studiato, hanno passato una vita a essere affascinati dalla fisica, vivere un incubo, perché creare un'arma del genere deve essere un incubo.
Ma tu pensa l'impatto che ha avuto questa cosa su Robert Oppenheimer stesso, cioè un uomo che ha vissuto col senso di colpa per tutto il resto della sua vita, quando anche ha fatto quel famoso video dove recitava le parole di quel passo di non mi ricordo quale libro. E se tu vedi quel video, effettivamente tu riesci a percepire il suo senso di colpa, il suo essere distrutto da questa cosa a distanza di decenni, perché quello è uno degli ultimi video di, mi pare, lui in vita negli anni 60. Lui è morto sul finire appunto degli anni 60, e là vedi praticamente tutto il suo malessere. È pazzesca sta cosa.
Sì, a me ha fatto ridere la scena quando lui va a incontrare il presidente dice: non sei stato tu a sganciare quella bomba, a farla sganciare su Hiroshima e Nagasaki.
Però ecco, tu immagina creare qualcosa che potenzialmente potrebbe risolvere qualsiasi problema del mondo, cioè a livello teorico, però viene usato come un'arma di distruzione di massa. Certo, Oppenheimer sapeva bene quello che stava facendo, lui aveva quel risentimento nei confronti dei nazisti quando ha creato la bomba atomica, però il vederlo poi, tra il dire e il fare, c'è di mezzo tantissimo spazio, ecco, mettiamola così. Quindi poi lui si è pentito un sacco e ha cambiato anche le sue posizioni sul... la regolamentazione cioè dell'energia atomica. Lui voleva creare quel modello ispirato a Roosevelt di una cooperazione tra nazioni, una specie di ordine mondiale, viene anche detto nel film.
Tra l'altro, piccola parentesi, in The Big Bang Theory c'è proprio la stessa cosa, dove Sheldon, Leonard e Howard creano questo, praticamente non so come spiegarlo, però è una bussola che non ha bisogno di energia. Non lo so spiegare ovviamente io, però praticamente viene utilizzato a scopi militari e loro si sentono minacciati. Ovviamente lì te la buttano sulla comicità, quindi non vedi quel tragico. Però pensare che gran parte delle scoperte scientifiche vengono utilizzate nell'ambito della... delle armi, della creazione di nuove armi, è spaventoso.
E quindi secondo me questi sono tantissimi spunti su cui si può riflettere. Quindi quando una nuova scoperta che potrebbe portare un sacco di benefici della nostra vita viene utilizzata per altri scopi, spesso distruttivi, e soprattutto anche il cambio di posizione, secondo me, perché Robert, ripetiamolo, era favorevolissimo all'utilizzo delle atomiche sui nazisti, però poi lui cambia totalmente idea, come già detto prima. Quindi questo, secondo me, questi due punti sono delle ottime riflessioni da fare dopo aver visto questo film.
Nel film ti fa anche capire che lui comincia a chiedere, cioè comincia anche a provare a giustificare quello che ha fatto, perché davanti a lui, a un certo punto del film, vede la gente davanti a lui che è morta. Quindi ha provato a giustificare la creazione di un'arma così catastrofica mettendosi nei panni di chi l'ha subita, e quindi dire: se devo scegliere tra i due, scelgo di proteggere me stesso e l'America, perché lui dice anche di amare l'America.
Certo. Cosa che gli viene anche contestata da quella famosa accusa, quel processo farsa. E quindi sì, la storia di Oppenheimer è molto interessante per questa, perché si vede chiaramente la storia di quest'uomo tormentato sia durante il processo di realizzazione della bomba atomica per i suoi eventi personali, che nel film vengono esplorati molto bene, ma soprattutto per quello che c'è stato dopo, la famosa reazione a catena. E quindi questo è quello su cui bisognerebbe riflettere dopo aver visto Oppenheimer.